5G e se disturbasse le previsioni meteo. Il 5G trasmetterà a frequenze molto vicine a quelle utilizzate dai satelliti atmosferici per rilevare l'umidità, a rischio l'affidabilità delle previsioni meteorologiche. Il 5G, cioè la quinta generazione delle telecomunicazioni, sta arrivando carica di promesse, ma fra queste si nasconde un'insidia. Non stiamo parlando di danni alla salute indagati da vari studi e non ancora riscontrati, ma dell'interferenza del 5G con le previsioni meteo. E le previsioni? Come riporta Nature, il 21 novembre l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni ha stabilito le frequenze a cui dovrà attenersi il 5G. Frequenze che, secondo i meteorologi, disturberanno in tutto il mondo la raccolta dati dei satelliti, compromettendo quindi le previsioni del tempo fatte a partire da quei dati. Attualmente i satelliti atmosferici raccolgono dati sull'umidità dell'aria individuando le microonde prodotte dalle vibrazioni delle molecole di vapore acqueo, microonde molto deboli alla frequenza di 23,8 GHz. Il 5G non userà esattamente questa frequenza, ma, secondo i meteorologi, una che è vivina abbastanza da disturbare la ricezione dei satelliti. Potrebbe andare peggio. La decisione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni rimarrà in vigore fino al 2027. Dopodiché, per fortuna dei meteorologi, la separazione fra le due bande diventerà più marcata, rendendo più difficile scambiare il nostro traffico dati per un potenziale acquazzone. Ma fino a allora, quando cercherete online le previsioni del tempo, chissà, potreste rendere le previsioni stesse meno affidabili in modo infinitesimale. McLaren Elva, l'auto con il tetto di vento. Senza tetto né finestrini, la McLaren Elva garantisce prestazioni da F1 e mette il pilota a diretto contatto con la strada e gli elementi. Ma è un'auto per pochi. Guidare a oltre 350 km fratto su un bolide a due posti senza tetto, parabrezza o finestrini e non sentire un filo di vento è la promessa di McLaren Elva, l'ultima supercar del marchio inglese, un bolide da 815 cavalli che farà vivere agli occupanti un'esperienza unica. L'assenza di barriere pone infatti pilota e passeggero a diretto contatto con la strada, emozione fino ad oggi riservata ai piloti delle auto da corsa. Ma come la mettiamo con turbolenze, insetti, sabbia e brecciolino? Tranquilli, per guidare la Elva non servono gli occhialoni. Vento tra i capelli? No, ma il design frontale della vettura è studiato per deviare i flussi di aria sopra la testa degli occupanti, così da creare all'interno dell'abitacolo una bolla di calma. L'Air Management System, questo il nome dell'avveniristica tecnologia brevettata da McLaren, è composto da una grande presa d'aria anteriore posizionata sopra al cofano e da uno sfiato di scarico frontale. Un deflettore posto sul bordo anteriore di uscita dell'aria si alza e si abbassa verticalmente così da creare una zona di bassa pressione attorno alla presa d'aria. L'aria così catturata viene convogliata da una serie di alette in carbonio al di sopra della testa degli occupanti con un'inclinazione di. Il sistema si attiva e si disattiva da solo in base alla velocità della vettura, ma può anche essere gestito manualmente. Lo speciale design e le tecnologie costruttive rendono la Elva estremamente sicura per gli occupanti anche in assenza di elementi strutturali convenzionali come il tetto o le superfici vetrate. Naturalmente la tecnologia ha il suo prezzo, e che prezzo? Prodotta in 399 esemplari la Elva parte da 1.737.731 euro optional e personalizzazioni escluse. 28 novembre 2019 Rebecca Mantovani. Il freezer più grande d'Italia. È stato appena ultimato il freezer più grande d'Italia, tutto automatizzato, dove 40.000 tonnellate di verdure vengono conservate a 25 gradi centigradi. Siamo andati a vedere come è fatto e come funziona. A guardarlo da fuori pare un capannone industriale simile a molti altri. Certo, è assai grande, praticamente quanto uno stadio di calcio, 120 metri di lunghezza per 65 metri di larghezza. Ed è anche alto 30 metri, come un palazzo di 10 piani. Ma nulla se non forse i camion frigorifero fermi a caricare e il fatto che la struttura si trovi nel sito produttivo di un'azienda di surgelati lascia intendere dall'esterno ciò che questa struttura è nella realtà. E cioè il più grande freezer d'Italia e uno tra i più grandi d'Europa. Una scatola molto fredda. Siamo a Cesena, nel principale centro di produzione di oro gel, azienda con particolarità che la fanno pioniera nel campo, e siamo qui per scoprire come questa enorme, freddissima scatola sia stata pensata e costruita nell'ambito di un progetto che ha richiesto 40 milioni di investimenti e che vedrà sorgere anche un impianto di confezionamento e un'altra cella frigorifera simile, ma più piccola. L'enorme magazzino, interamente automatizzato e da poco entrato in funzione, è mantenuto a una temperatura di meno 25 gradi centigradi, distribuita in modo uniforme in tutto l'ambiente, che contiene oltre 400.000 quintali di verdure surgelate. Un prodotto che viene stoccato qui, proveniente dai vicini impianti di surgelazione, già pronto per essere inviato ai punti vendita oppure semilavorato, cioè in attesa di passare alle linee di confezionamento. Ma come si progetta e si costruisce un mostro di tali dimensioni? Di quali soluzioni tecnologiche e impiantistiche necessita? Come si fa a mantenere stabile la temperatura riducendo al minimo le dispersioni? E come si fa a generare il freddo necessario a ricreare un pezzo di attico nel cuore della Romagna? Per scoprirlo entriamo nella cella frigorifera in un giorno di metà ottobre, una data scelta con attenzione subito prima dell'inizio della lunga fase di raffreddamento destinata a portare in un mese o poco più l'interno ai meno 25 gradi centigradi voluti. Il raffreddamento della cella, ci dice Walter Zino, direttore generale impianti e tecnologie di Orogel, è un momento critico e va fatto con estrema lentezza perché l'abbassamento troppo rapido della temperatura può avere effetti anche disastrosi sulle strutture. Il cemento e le parti in acciaio potrebbero ritrarsi e trascinare con sé l'involucro esterno con i pannelli utilizzati per la coibentazione. In passato ci sono stati episodi di celle frigorifere di piccole dimensioni che sono collassate per questo motivo. Tutto automatizzato. L'automazione è un altro aspetto fondamentale. Qui tutto viene trasportato in modo automatico, riducendo al minimo l'intervento dell'uomo. Questo avviene, sottolinea Zino, sia per sfruttare al meglio lo spazio disponibile grazie a un software che sa immediatamente dove collocare o prelevare il prodotto, sia per migliorare le condizioni di lavoro del nostro personale, che non è più costretto, come si fa in un ciclo tradizionale, a entrare e uscire continuamente da ambienti a meno 25 gradi centigradi per movimentare le verdure surgelate. Il cuore della struttura è l'enorme magazzino, esteso 14.000 m. L'impatto con il suo interno è impressionante, pare un'altissima cattedrale, completamente buia e illuminata solo da luci a LED, in cui invece delle colonne si innalza sopra le nostre teste una foresta di travi d'acciaio che partono dal pavimento e arrivano al soffitto. Hanno una duplice funzione, sostenere i livelli interni in cui vengono collocati i pallet surgelati e reggere l'intera struttura anche con funzione antisismica. Il sistema di trasporto. La selva di travi d'acciaio è interrotta a intervalli regolari da corridoi stretti e lunghi quanto l'intero magazzino, in cui scorrono, guidati da due binari, le navette, cioè le piattaforme mobili che collocano in totale autonomia il prodotto sugli scaffali. Si tratta di traslochelevatori, cioè di elementi che spostano in orizzontale, traslano e in verticale elevano la merce. Memorizzano la posizione in cui sistemano ogni pallet e la trasmettono al software di gestione. La totale automazione guidata dalla gestione informatica permette la tracciatura di ogni prodotto. Quando sarà il momento della spedizione, le navette sapranno esattamente dove recuperarla. Mantenere la temperatura voluta all'interno di questo enorme volume è possibile grazie a una sapiente combinazione tra gli impianti che generano il freddo, quelli che fanno circolare l'aria all'interno e soluzioni ingegneristiche adottate per ridurre al minimo le dispersioni. Dobbiamo immaginare questo magazzino, dice Zino, come un'enorme scatola perfettamente coibentata, praticamente senza dispersioni verso l'ambiente esterno e verso la falda idrica sotterranea che, se dovesse ghiacciare, creerebbe seri problemi al funzionamento dell'impianto. Per ottenere il massimo isolamento termico, dice ancora Zino, l'involucro è stato realizzato con pannelli sandwich ad alta coibenza, costituiti da due pareti parallele di lamiera in mezzo alle quali viene iniettata una miscela di poliuretano espanso. La schiuma poliuretanica è altamente infiammabile, per cui abbiamo deciso di adottare un prodotto innovativo che abbiamo contribuito a sviluppare insieme con il produttore e che abbiamo certificato. Una delle sue caratteristiche, diversamente dal poliuretano espanso normale, è la capacità, in caso improbabile d'incendio, di impedire alla fiamma di propagarsi e di produrre esalazioni. Il freddo necessario a tenere l'enorme cella a meno 25 gradi centigradi è generato da una centrale che utilizza come fluido refrigerante l'ammoniaca, la sostanza più utilizzata per questi scopi a livello industriale perché è più facile da gestire su queste dimensioni e meno dannosa per l'ambiente rispetto a quelle usate negli impianti di refrigerazione e climatizzazione domestica. Il ciclo non genera soltanto il freddo per la cella, ma recupera anche calore dai compressori utilizzati per l'ammoniaca, utilizzato per un sistema di riscaldamento a pavimento affogato nella soletta del magazzino. La sua funzione è creare un'ulteriore barriera a una possibile dispersione verso la falda acquifera. Il nostro, spiega Zino, è un ciclo di stadio, in cui, cioè, l'ammoniaca viene sottoposta a due compressioni successive, una per ottenere l'energia frigorifera usata nei locali di servizio e di lavorazione che manteniamo tra 00 gradi centigradi e meno 5 gradi centigradi, e una per produrre i meno 25 gradi centigradi necessari alle celle di conservazione. Sul camion a tempo di record. Anche qui l'automazione è massima e la temperatura è controllata per non interrompere la cosiddetta catena del freddo. In altre parole, il prodotto surgelato non si trova mai in situazioni in cui potrebbe anche solo parzialmente scongelarsi. Come funziona questa parte della struttura? Anche in questo caso è Walter Zino a venire in nostro soccorso con la risposta. Il sistema informatizzato che governa il magazzino ci dice conosce il calendario delle spedizioni e l'orario dell'effettivo arrivo dell'automezzo. Di conseguenza prepara nel momento desiderato il carico disposto su tre rullerie sorte di passerelle a rulli che spostano velocemente i pallet. Le rullerie sono tre per ogni baia di carico perché sono dimensionate per ospitare la massima quantità di pallet, cioè 34, che può contenere l'auto articolato. Anche la disposizione del carico è studiata con intelligenza, tenendo già conto della sequenza inversa di scarico. In questo modo l'operatore che lavora nell'anticella dovrà effettuare soltanto gli ultimi controlli per verificare che tutto sia in ordine e corrisponda alla pianificazione. Ogni cosa è stata studiata per riempire un camion anch'esso a tempo di record, appena 25 minuti. 27 novembre 2019 Riccardo Oldani.